Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Ci siamo? Ok, si sente benissimo. Benvenuti a tutte e tutti. Questo è un panel dedicato ai viaggi nel tempo, a una forma particolare di viaggi nel tempo, una declinazione di viaggi nel tempo, con autori e autrici che hanno trattato questo argomento con una linea in comune che poi affronteremo. Io sono Andrea Viscusi, insieme ad Angela Bernardoni introdurremo questo panel perché nel nostro podcast Reading Wildlife, in cui parliamo di fantascienza, lettura d'orrore, fantastica in generale, abbiamo trattato già questo argomento, quello della burocrazia di viaggi nel tempo, che è il filo comune in cui ci addentreremo adesso, e abbiamo ospiti.
Abbiamo con noi a parlare di burocrazia Kenyan Bradley, autrice di Il Ministero del Tempo, edito da Mondadori, che è un romanzo che fonda una parte storica, per cui abbiamo un personaggio che viene dal passato, con appunto la burocrazia del ministero inglese, che scopre il viaggio nel tempo, scopre questa nuova tecnologia e decide di usarla per i suoi scopi. Prima di utilizzarla, ovviamente deve fare dei test, deve trovare delle cavie per controllare che tutto questo non sia dannoso per le persone, e ovviamente per controllare queste cavie, per controllare che queste persone stiano bene, servono delle figure burocratiche create appositamente.
Poi abbiamo Gianfranco Fabriani, che ha vinto nel 2001 il premio Urania con Lungo i vicoli del tempo, che è un romanzo in cui vediamo un ufficio burocratico italiano che gestisce viaggi nel tempo, Lucci, e appunto la storia del suo romanzo e poi del seguito Nelle nebbie nel tempo, che è uscito nel 2004. In cui appunto l'organismo italiano dei viaggi nel tempo, che è gestito molto come possiamo immaginarci che venga gestita la burocrazia italiana, gli apparati statali italiani, che interviene nel corso della storia per mantenere inalterata la storia italiana, soprattutto in competizione con i concorrenti, quindi gli uffici temporali delle altre nazioni europee e americane, che quindi si fanno un po' queste lotte clandestine e di complotti intrecciati per cercare di soffiarsi personaggi storici per alterare il corso della storia a vantaggio di una nazione o l'altra.
Accanto a me invece trovate Luca Giommoni, che l'anno scorso, ormai l'anno scorso, ha pubblicato per FQ Nero Il complotto dei complotti, che è una riflessione che mette insieme viaggio nel tempo e ricerca del lavoro in Italia, quindi due cose che non esistono, il lavoro e il viaggio nel tempo. e appunto ha creato questo complesso sistema di specchi e leve burocratico, di cui poi ci parlerà lui più approfonditamente, per trovare una soluzione definitiva alla disoccupazione in Italia. Adesso noi facciamo due giri di domande generali a cui risponderanno tutte e tre le autrici e gli autori che sono qua con noi, perché abbiamo capito quali sono i temi che accomunano questi romanzi, e poi approfondiremo alcune specificità dei singoli romanzi. Preparatevi le domande, cioè lo dico adesso così arrivate pronti alla fine quando vi chiediamo avete delle domande.
E poi abbiamo Giorgio Lo Schiavo che farà da interprete per la nostra ospite internazionale. E allora, la prima domanda che facciamo è un po' una domanda di riscaldamento, anche per capire un po' come sono questi romanzi, come funzionano, e quindi chiediamo a tutti e tre, e poi risponderete in ordine, perché avrete dovuto scrivere una storia di viaggi nel tempo e a grandi linee come funziona il viaggio nel tempo nei vostri romanzi, visto che comunque di teorie del viaggio nel tempo ce ne sono tante e insomma si possono affrontare in vari modi. Quindi io farei rispondere prima.
Time travel for me almost began incidentally. I became very interested in a figure from history and I wanted to torment him in the 21st century. So I had to find a way to bring him into the 21st century. The only way to do it is time travel.
Thank you. But the more that I thought about the mechanism of bringing him through, and the more I thought about the psychological impact of actually being dragged through time into the 21st century, I realized that time travel, for me, is very much a kind of parallel for immigration and for the experience of refugees. So in my book, time travel is one way, or at least that's what the ministry tells everyone. People can only travel from the past, they can never return home, and they are forced to learn to assimilate to 21st century Britain.
Allora, per me, nella mia esperienza di scrittura, il viaggio nel tempo è un'idea che è nata quasi per caso, perché mi sono appassionata ad un personaggio storico e l'unico modo per... volevo trapiantarlo nel XXI secolo, e l'unico modo appunto era sottoporlo a un viaggio nel tempo. Man mano che scrivevo, più mi rendevo conto, più pensavo al meccanismo del viaggio nel tempo e all'impatto psicologico che questo trapianto temporale aveva sul mio personaggio, più mi rendevo conto che era una metafora perfetta che richiamava il concetto della migrazione, dell'immigrazione oggi. Nel mio libro, nello specifico, il viaggio nel tempo è unidirezionale, cioè il personaggio è trascinato via dal suo secolo e non può più fare ritorno nel suo tempo perché altrimenti ne morirebbe.
Diciamo che non c'è stato un vero e proprio progetto iniziale, nel senso che avevo scritto un racconto, punto e basta, e l'avevo fatto leggere a Vittorio Cortoni assieme a una serie di altri racconti. A lui l'idea era piaciuta e quindi ho cominciato a ragionarci un pochino sopra e mi sono reso conto che tutto sommato c'era uno scheletro sufficiente per portare la ciccia di un romanzo. C'è stata un'espansione nel corso della narrazione, sia Dellucci, che inizialmente era soltanto un ufficio che occupava un unico capitolo, cioè la dimensione del racconto, e da lì in poi si è sviluppata tutto quanto. La base iniziale è che io scrivo esclusivamente storie italiane, cioè proprio come estrazione la mia fantascienza deve essere qualcosa di dettato in Italia e verosimile per il pubblico italiano.
Luca? Sì, ciao a tutti e a tutti. Io, come diceva prima Angela in introduzione, appunto per trovare una risposta a un qualcosa che forse neanche esiste veramente in Italia, che è un lavoro vero, un contratto di lavoro con tutti i crismi, con tutti insomma i vari... e le varie clausole, insomma, con le varie tutele e diritti, mi sono immaginato, visto che in Italia effettivamente il lavoro più difficile di tutti è trovare lavoro, come si poteva provare a sistemare questa cosa, e quindi ho messo in mezzo i viaggi nel tempo, quindi utilizzando una cosa che non esiste per in qualche modo trovare una soluzione a un qualcosa che forse non si sa se esiste, no? In Italia è un lavoro vero che tutelato con i diritti, con un salario abbastanza dignitoso. Nel mio libro Il Nero, i centri per l'impiego a un certo punto trovano il modo di mandare indietro nel tempo i disoccupati e trovare loro lavoro. Però come funziona nel mio libro Il Viaggio nel Tempo? Il Viaggio nel Tempo nel mio libro fondamentalmente non funziona, perché appunto viene inventato dal Centro per l'Impiego in Italia. Quindi mi sono proprio immaginato, ma se i centri per l'impiego in Italia riuscissero a trovare questa, a infrangere la seconda legge della termodinamica, che cosa accadrebbe? E probabilmente la risposta che nel libro sono dato, sì, che manderebbe indietro la gente nel tempo, però tanta gente sarebbe persa nelle pene del tempo, gli ennesimi servizi, l'ennesima burocrazia, quindi fondamentalmente non funzionerebbero uguale, però creerebbero dei paradossi e dei multiversi proprio all'italiana, con la comicità un po' tipica italiana.
Tutti e tre, non esiste una parola tipo entrambi, ma per tre.
In
tutti e tre i romanzi, appunto, c'è questa parte burocratica che è molto complessa, ci sono un sacco di regole, ci sono tutti quei capi burocratici, e sono raccontati molto bene, sono molto vividi gli intrighi di ufficio. Per cui ci siamo domandate: qual è la vostra quanta della vostra esperienza avete riversato in questi romanzi da quel punto di vista? Cioè, qual è la parte della vostra vita in cui avete avuto a che fare con la burocrazia, con gli uffici comunali, con i ministeri, che avete riversato in questa storia, che per quanto fantastica è molto realistica da quel punto di vista?
Facciamo cambiamo lo stesso giro, o magari partiamo da là.
Partiamo.
In realtà io ho pochi rapporti con la burocrazia, nel senso sono lavoro in un'istituzione burocratica, ma non ho rapporti di quel genere. Tutto sommato l'esperienza fondamentale è stata quella del servizio militare, perché in Italia si dice dove comincia l'esercito finisce la logica, e quindi quella lì è stata forse la spinta, proprio la scintilla. Riveliamo un segreto che non è un segreto: in realtà Lucci, che dovrebbe essere assolutamente italiano, ed è italiano nel senso che è stato modificato molto per essere italiano, per avere tutto il peggio della burocrazia in Italia, in realtà nasce da un servizio segreto inglese, dalle carrette. Non tanto dai romanzi, ma dagli sceneggiati La Talpa, in cui ce ne sono stati due, in cui in uno ha recitato Alec Guinness e nell'altro Gary Oldman. Trattandosi di un servizio segreto, era molto interessante appunto vedere questa cosa, questa, se vogliamo, lotta appunto tra dipartimenti.
So I think there are three layers of familiarity with bureaucracy that came about from the Ministry of Time. One is that my mother is Cambodian and so was a refugee to the UK. So I have a family history of people having to deal with immigration to the UK and the bureaucracy that comes with it. The second thing is that I wrote the book during lockdown, when we had Boris Johnson in charge, so we had an idiot in charge, a government of morons running our lives. We were all locked inside. I felt very estranged from my life. I felt very estranged from my community and my society, but I did feel like I was being kind of crushed in the wheels of Boris Johnson's idiocy. So that was very enjoyable. In terms of the bureaucratic office and the mysterious internal rules that seem to exist in these kinds of offices, where as much is conveyed through who you know and how you talk and the language you use, as well as your actual job. I work in a very big corporate publisher in the UK, and I think certain elements of I can say this because I'm not in the UK. Certain elements of my job working for a very large corporation which has great people in it but can sometimes treat books and the act of creativity as products has been very inspiring.
Allora, ci sono in realtà tre motivi di familiarità con il concetto di burocrazia in generale, con gli uffici della burocrazia. Il primo livello è legato alla famiglia, perché mia madre è una rifugiata, mia madre originaria della Cambogia è una rifugiata e quindi è una rifugiata in Inghilterra. E quindi per diciamo, storia personale la mia famiglia ha dovuto avere molto a che fare con i ministeri, con gli uffici burocratici. Il secondo punto è che questo romanzo nasce nel lockdown, durante il lockdown, quando Boris Johnson era alla guida del paese, quindi sostanzialmente avevamo un idiota a capo del paese e un governo di cretini che si occupava delle nostre vite, e percepito uno strano senso di straniamento rispetto alla comunità in cui ero, mi sentivo molto schiacciata nelle ruote delle idiozie di Boris Johnson, molto lontana dalla mia comunità. E il terzo livello è molto personale, nel senso che io lavoro per una editore molto grande, per una grande diciamo, società editoriale, molti dei meccanismi che agiscono nella mia vita quotidiana lavorativa in qualche modo richiamano i meccanismi che si verificano negli uffici della burocrazia, per cui molto dipende da chi conosci, da come parli con chi conosci, da come ti presenti e quant'altro.
Sì, nella mia esperienza vorrei tenermi ben lontano dalla burocrazia, però non mi riesce perché la burocrazia mi viene a cercare me in qualche modo. La prima volta è stato in Camera di Commercio, ho lavorato dopo l'università, ho fatto un tirocinio là, poi dopo ho lavorato per 2 anni prima del governo Monti, e lì ecco ho avuto la mia prima, ho un po' aperto gli occhi sia sul mondo del lavoro, il mondo del lavoro in quel caso pubblico, cioè della pubblica amministrazione, sia sulla burocrazia. E da quell'esperienza nel secondo capitolo del libro c'è proprio un capitolo che si chiama La circolare salvatempo, e quello proprio quasi proprio preso, non dico pari, perché chiaramente sono delle situazioni molto più esagerate, però ecco quello più o meno quello che ho visto in quei 2 o 3 anni in Camera di Commercio sul mondo del lavoro lì. Poi dopo ho lavorato in accoglienza, in un centro di accoglienza con i richiedenti asilo, e quindi lì ecco non tanto per me la burocrazia che riguardava me, ma riguardava altre persone, che era una cosa molto importante per quelle persone, e lì anche lì mi sono ritrovato a dover lavorare con la burocrazia per interposta persona, e non è stato diciamo un bel lavorare. Quindi ecco, da queste esperienze io dopo ne traggo, perché nei miei libri, sia nel primo che nel secondo, non esistono dei cattivi veri, l'unico cattivo vero è la burocrazia italiana. Cioè solo lui come cattivo, non c'è.
Adesso aspetta, facciamo delle domande singole, però sentitevi liberi e libere di intervenire anche sulle domande che facciamo agli altri, se avete degli spunti.
Allora, la prima domanda è per Franco. Nel tuo romanzo una parte sostanziale della storia è proprio questa cosa di competizione interna alle agenzie e tra le agenzie, perché appunto abbiamo Lucci, quindi l'ufficio italiano del viaggio nel tempo, che è sempre in lotta, questa lotta diciamo, cioè formalmente hanno rapporti cordiali con le altre agenzie europee, ma in realtà sono tutti che cercano di colpire le altre, di ostacolare le operazioni una dell'altra, fanno operazioni di depistaggio per far credere che vogliono ottenere una certa cosa e cambiare lo stato in un certo modo, ma in realtà il vero obiettivo è un altro. E quindi c'è questo livello di competizione tra agenzie internazionali, soprattutto nel romanzo c'è la lotta tra l'Italia e la Francia, ma c'è anche un piano sommerso dell'agenzia tedesca, e poi c'è anche competizione interna proprio a livello di figli, perché il protagonista è il vice direttore dell'ufficio che ambisce a prendere il posto del direttore, che è questa figura mitologica praticamente, questo vecchio agente che sembra sapere, che sembra essere onnisciente, sapere tutto di tutti, e è sempre nel suo ufficio e nessuno sa che vita faccia e chi sia in realtà, e quindi appunto si sente molto, come già dicevi, questo aspetto un po' di spionaggio, di operazioni intrecciate. Quindi secondo me questo è un aspetto molto curioso di questo romanzo, di interpretare il viaggio nel tempo in questo modo qua. Quindi ti chiedo di approfondire un po' questa cosa della competizione intra e inter tra le agenzie.
Beh, è ancora più complicato, perché nel corso dei quattro romanzi, soprattutto dei primi due, c'è anche una competizione tra Lucci e il Sismi e il Sisde prima, e tra Lucci e l'Aisie, non ricordo come si chiama l'altro, dopo, nel senso che tutti quanti cercano di fare le scarpe a tutti quanti. Cioè, condizione prima della burocrazia è quello di riuscire a salvare il proprio ufficio e a espanderne le competenze. Quindi è ovvio che tutti quanti i protagonisti e i personaggi laterali tendono ad avere questo come primo scopo.
Con le altre agenzie invece, quelle internazionali?
E con le altre agenzie, quelle internazionali, stiamo parlando di servizi segreti, non è che all'interno della NATO siamo tutti quanti amiconi e nessuno spia gli altri, credo che non ci sia bisogno di specificarla una cosa del genere, ognuno cerca di portare l'acqua al proprio mulino e prendere anche posizioni di vantaggio rispetto a...
The Fed's out of options. Rate cuts, money printing, balance sheet reversals. They call it policy, but it's really panic. This is in-game economics, where hope replaces discipline and the illusion of control finally breaks. They're not cutting rates because things are strong. They're cutting because the system is cracking. Inflation's eating savings. The labor market's stalling. Confidence in the dollar is fading fast. For decades, the Fed built a house of paper. Now they're striking the match that could burn it all down, leaving you to pay the price. When's the last time you actually held the wealth you've spent your life working for? My friends at Noble Gold Investments have been helping Americans move from paper wealth into real tangible assets. Numbers on a screen can disappear, but physical gold and silver, they've outlasted every crisis in history. Visit NobleGoldInvestments.com and get your free wealth protection kit today. That's NobleGoldInvestments.com for your free wealth protection kit. Discover how simple it is to protect your future.
Past performance may not be indicative of future results. Investing in precious metals, including gold, involves risks. Consult with your tax attorney or financial professional before making an investment decision.
Le altre agenzie, in qualche caso per avere delle benemerenze rispetto agli americani, questo magari un po' di tempo fa, adesso magari non più, questo.
In tutti e tre i romanzi, sempre perché entrambi, ci sono dei personaggi che sono veri, cioè sono personaggi storici che sono stati portati sulla pagina. Questo però è in particolare vero per il Ministero del Tempo, dove il coprotagonista è un membro della spedizione artica The Terror. Cioè, no, The Terror adesso ve lo spiegate meglio. E quindi volevo chiederti, come hai lavorato per trasformare il personaggio storico in personaggio della tua storia?
So, one of the ways that that history has helped me is that the person I was interested in is of no interest to anyone else whatsoever, which meant that there's quite a lot of space. I think one of the joys of writing time travel and one of the joys of engaging with, I guess you could say, gaps in the past or unfilled stories in the past is that you have a lot of
that lot of space to choose attributes, to choose personalities, to choose direction for yourself. In the case of this particular character, he's a British naval officer. He's sent on a doomed polar expedition. He doesn't know it's doomed, but unfortunately, spoilers for history, they do all die. Because he was a British officer at the time of the British Empire, he was, of course, an imperialist. There's no way of getting around that. And so one of the interesting frictions in writing him was how to write a likable and interesting male character who is the primary love interest, while also remaining true to the fact that he would have been an imperialist, a white supremacist, that would have just been very normal at the time, and how he might change his view or evolve when exposed to the changes of the 21st century, both positive and negative. Also, there is one example of him in a diary being referred to as smoking a cigar, so I made him a chain smoker.
Allora, uno dei modi in cui la storia mi ha aiutata è in realtà l'aver scelto un personaggio di cui non si era mai interessato nessuno, e quindi ero consapevole del fatto che avevo molto margine di manovra, nessuno conosceva il mio personaggio protagonista, e una delle gioie della scrittura di Viaggi nel tempo è proprio questa libertà di poter riempire dei vuoti che esistono nella storia, perché c'è molto spazio, c'è molto da scegliere per costruire i personaggi. Il mio protagonista è un ufficiale della Marina Britannica che è spedito in una spedizione maledetta, perché moriranno tutti, non tornerà vivo nessuno, e essendo appunto un ufficiale della Marina Britannica in un periodo in cui si parlava di impero, britannico era un imperialista. Quindi il problema principale della, diciamo, scrittura di questo personaggio era la frizione fra questo suo lato imperialista e la necessità di trasformarlo in un personaggio in qualche modo apprezzabile. Dovevo essere onesta e riconoscere che non c'è altro modo di dirlo, era un colonialista, però allo stesso tempo dovevo anche renderlo in qualche modo gradevole, ecco, per il pubblico e nell'ambito poi della storia d'amore che si sviluppa. Interessante è stato anche cercare di capire come sarebbe potuto in qualche modo cambiare, sarebbe potuto cambiare il suo modo di vedere le cose in termini appunto di ideologici, diciamo, nel 2021. Avevo letto in un diario che fumava il sigaro, quindi ho fatto di lui un fumatore, l'ho reso un fumatore.
E per Luca invece, tu hai già detto nel tuo romanzo il punto su cui si basa il viaggio del tempo è quello degli uffici di collocamento, che sono questa, appunto, già questa realtà un po' surreale che abbiamo noi, che in qualche modo entrano in possesso del viaggio nel tempo e decidono che questa può essere la soluzione al problema del lavoro, e quindi di spedire la gente indietro per lavorare nel passato. Visto appunto la tua storia, la tua esperienza con il funzionamento di questi uffici, e visto che soprattutto nella parte iniziale del romanzo dedichi molto tempo proprio al rapporto con gli uffici, ai colloqui, quindi insomma come ci si muove all'interno della ricerca di lavoro, secondo te, se davvero avessimo la possibilità di utilizzare il viaggio nel tempo, sarebbe una soluzione questa? Cioè, potrebbe essere qualcosa che mettiamo in pratica e che utilizziamo in qualche modo, magari non nel modo in cui tu l'hai voluto fare, in modo un po' grottesco, ma se volessimo fare in modo serio, potremmo davvero sfruttare il viaggio nel tempo per risolvere qualcosa in questo senso?
No, verrebbe fuori un gran casino con l'Italia, sì.
Perché comunque c'è la burocrazia,
quindi...
Al netto della burocrazia, se ci fosse qualcun altro? Non voglio...
Probabilmente si andrebbe a ricercare il profitto, quindi dei fabbricanti di armi andrebbero a vendere dei Kalashnikov ai persiani o agli spartani, vai a capire.
Al secolo.
Sì. e farebbero tanti profitti in statue e vecchi coni. No, non lo so, non so se potrebbe funzionare. Secondo me qui in Italia, se non cambiano diverse cose, poche cose possono funzionare, ecco. E sicuramente non una cosa completa come viaggi nel tempo, che comunque è anche per la, diciamo, una nostra, anche un modo di essere, di comportarci nel mondo, no? Il viaggio nel tempo alla fine una persona la prende, torna indietro nel passato, avanti nel futuro, no? Ti apre sempre un dilemma etico-morale, quindi che cosa faccio? Provo a cambiare quello che già so che è successo, oppure lo vado a crearlo in qualche modo, a contribuire a crearlo. Quindi questa è anche una cosa che è nel libro, in nero. Quindi questo dualismo, no? Tra provare a salvare le cose o provare a farle accadere. Quindi ecco, mi immagino tanti nostri personaggi italiani, ecco, se avessero questa opportunità, non credo che farebbero niente per salvare, per fare qualcosa di buono, ma soltanto per arricchirsi o per incrementare una posizione di potere. Mi dispiace, vorrei rispondere.
Mi aspettavo questa risposta,
un po' triggerarmi.
Potremmo usare il viaggio nel tempo per viaggiare indietro nel tempo e smantellare la burocrazia. Però appunto là, scrittori e scrittrici, pensate un mondo senza burocrazia, perché qualcuno ha viaggiato nel tempo, non so come si potrebbe distruggere questa cosa, però è interessante pensarci. Allora, mancano 10 minuti perché poi vi lasciamo il tempo per il firmacopie con l'autore e l'autrice, quindi se qualcuno nel frattempo ha pensato a una domanda, alzi la manina, non faccia il timido, la timida. Nessuna domanda, eppure gli avevo detto di prepararsi, non si sono preparati.
Dovevamo fargliele indietro nel tempo così si preparavano una settimana.
Tornate indietro nel tempo, pensate alla domanda e poi riportatevi qua.
E faccio io allora una domanda intanto, se avete bisogno di ripensarci un attimo. Questa è rivolta a tutti e tre, poi chi vuole risponde. In tutti i vostri casi, in un modo o nell'altro, diciamo, ci sono delle persone che decidono il viaggio nel tempo e delle persone che lo subiscono in qualche modo, e queste persone che subiscono il viaggio nel tempo sono in qualche modo considerate sacrificabili, cioè la loro vita e il loro modo di vivere viene considerato di scarso valore, perché per esempio nel Ministero del Tempo le persone che vengono prese dal passato sono persone vicino al momento della loro morte, quindi si considera che siccome stanno per morire allora non si altera niente portandole nel futuro. Nei vicoli del tempo si gioca appunto con la storia, con i personaggi storici, pensando che spostando personaggi storici di rilievo si possa cambiare qualcosa nel corso della storia, quindi diciamo, ignorando qual è il flusso della storia che conosciamo perché abbiamo degli altri scopi. E in nero anche lì appunto si spedisce la gente indietro nel tempo dicendo vai lì, lavora e fatti la vita, chi se ne frega. Quindi appunto questa affinità tra decidere che qualcuno può essere spostato dal suo tempo di origine perché in realtà non ci interessa della sua condizione, della sua vita, di quello che potrà succedergli, perché abbiamo degli altri obiettivi, e quindi queste persone sono sacrificabili in qualche modo. Non so se è appunto una tematica che avete considerato o su cui volete dire qualcosa.
Sì, vai, parto io, visto che ho il microfono qui vicino. Sì, no, io ci ho pensato, e nel libro emerge anche questa cosa, perché i disoccupati sono visti dal governo come un problema, e poi dopo, quando vedono che la situazione, insomma, ai loro occhi sta funzionando, decidono anche di mandare indietro nel tempo i migranti, i pensionati, cioè di sbarazzarsi di intere categorie sociali, no, per... cioè, visto che, il governo non sa solo del problema, se ne sbarazza, proprio, cioè, si sbarazza del problema. Quindi, sì, questo qui in nero è molto presente da una certa parte in poi.
Yes, so dragging people out of the past when they're about to die and then telling them, don't worry, we've given you a new life. The assumption behind that is always, you spent a lot of money on this very expensive time machine,
We brought you to this beautiful version of the UK, which you should be very grateful for. How are you going to show that gratitude now that we've spent all this money on you? How are you going to pay us back? And this is a question that is demanded of immigrants to the UK. In what ways are you going to be a good immigrant? How will you be productive? How will you make money for the UK economy? How will you continue to uphold British values, whatever they are? The narrative of history and the narrative of these values changes depending on the government. But the idea that you are an exploitable resource, not only an exploitable resource, but one who should be grateful, I think, remains.
Allora, il concetto di tirar fuori dal passato persone che stanno per morire e dar loro una nuova vita porta poi a legarle ad una pretendere da loro un senso di gratitudine. Cioè l'idea è che abbiamo speso tantissimi soldi per questa macchina del tempo, per costruire questa macchina del tempo e per darti una nuova possibilità di vita in una Inghilterra così avanzata e civilizzata, adesso ci devi mostrare gratitudine, ci devi in qualche modo ripagare dell'investimento che abbiamo fatto per te. Ed è la stessa cosa che viene richiesta ai migranti quando arrivano nel Regno Unito. Cioè in che modo mostrerai quanto sei grato per la seconda possibilità che ti avevo dato, in che modo sarai produttivo, in che modo ti allineerai ai valori della cultura britannica che cambiano poi di governo in governo, la cui narrazione cambia di governo in governo. Il concetto è che si tratta di, non di persone, ma di risorse sfruttabili che hanno da essere produttive e da ripagare per il dono che è stato fatto loro sostanzialmente.
Beh, nel caso del Lucci non è un problema, nel senso che malgrado Lucci le persone che lo compongono siano assolutamente detestabili, amorali, non è un loro problema, nel senso che loro devono mantenere lo status quo, quindi loro non spostano nessuno, non salvano nessuno, devono lasciare le cose esattamente come le hanno trovate. So che tu stai per morire, mi dispiace tanto, morirai, però ecco, non è da una loro azione che accade qualche cosa.
Abbiamo qualche domanda, se no proseguo con l'ultimissima, che è la più scema di tutti, però parlando di viaggio nel tempo non potevamo esimerci dal chiedervi: domani inventano la macchina del tempo, cosa fate? Dove andate? Chi portate? Un fiorino.
What do you do? Where would you go? Where would
you bring with you?
Non lo so, io non sono pronto.
Tu non sei pronto. Pronto. Pronto.
Pronto.
Se inventano la macchina del tempo di sicuro non la metto in mano a me, quindi
ti fanno, visto che hai scritto il libro sul viaggio nel tempo, ti dicono tu meriti di essere uno dei primi che può farne uso. Quindi prego, fai quello che vuoi.
Ma tutto sommato così per estrazione, perché è stato il protagonista del primo romanzo, forse andrei a trovare Boccaccio.
Ah, se dovessi rispondere serio risponderei in un modo, ma è una cosa privata e anche un po' strappalacrime, quindi stiamo sul leggero. Se dovessi usare la macchina del tempo, ma posso usare una per andare a tornare quanto mi pare o una volta sola? Vabbè, andrei a farmi delle girate spazio temporali, andrei a vedere
non è il TARDIS, ora non ci allarghiamo.
È una sorta di booking spazio temporale, no? Che prendo un Airbnb, mi faccio un giro nel far west, dove vado a vedere un T-Rex. E poi torno, vado a dare uno scappellotto a Cristoforo Colombo, che ne so.
Ma se invece ce n'è una, cioè io sono curiosa, proprio una che te, una destinazione, una persona che vorresti vedere, solo una.
Una persona famosa.
O una destinazione spazio-temporale. Cioè, una, che dici, io vedo quella.
Cioè, io te la davo per buona, però lei ha deciso che
di... Non hai fatto la domanda prima e ora...
Sì, è troppo facile, se anch'io voglio fare la turista. questa nello spazio-tempo, ma io voglio sapere, c'è proprio tutto
quanto. Il mio cervello non ce la fa a scegliere, troppa libertà fa male. Non, aspetta, ci penso poi.
Because the potential of traveling back in time could make so many things go wrong, especially me, I'm short-sighted. I could walk into anyone who was on his way to assassinate someone or save someone, it would be very bad. So I would go back in time to 2005. I missed a gig at the ICA in London by a band I really like called Sina Greena, because I was too young to get in. But now I'm old, so I go back and go to it.
What's the name of the band? Queen Adrena.
Allora, troppe cose potrebbero finire malissimo, tra l'altro non ci vedo, quindi potrei infilarmi in situazioni in cui magari qualcuno sa per uccidere qualcun altro, potrei finire in tragedia. Vorrei tornare al 2005 perché ero troppo giovane per entrare a un concerto dei Queen Adrena, che sono una band che le piaceva, invece adesso sono abbastanza grande per partecipare, quindi sarebbe quello.
Sì, guarda, perché non esiste viaggio nel tempo senza questo esempio, perché in tutti i libri o tutte le serie di viaggio nel tempo c'è sempre questo riferimento. Andrei a prendere un Hitler neonato e lo porterei a una famiglia di canadesi, tipo. C'è sempre, in ogni viaggio nel tempo sui spetti c'è un Hitler che va preso, salvato e redento.
Che comunque l'hai lasciato vivo già un passo avanti.
Non si ammazza nessuno, ragazzi. Non si ammazza nessuno.
Allora, io credo che il tempo sia praticamente finito. Vi ricordo che i libri di Lanfranco sono pubblicati da Delos, mentre Kenny and Bradley, Mondadori, lo trovate, non so a quale stand perché non ho chiesto prima, però lo trovate in fiera. Mentre Luca Giommoni pubblicato da FV. I libri li trovate tutti qua, se volete farveli firmare avete già la vostra copia, potete approfittare di questo momento e vi ringraziamo di essere stati con noi.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Nitian Fabric.
The present and the future of content creation.